Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E parliamo questa mattina di coronavirus e del caso italiano in particolare, perché nei giorni scorsi è uscito uno studio dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che discute il tasso di letalità di Covid-19 nel paese. Secondo i dati diffusi ad oggi in Italia, la letalità del virus sarebbe intorno al 10%, dallo studio appunto 9,9% al 24 marzo, ma secondo l'ISPI sarebbe invece dell'1,14%. Ne parliamo allora con l'autore, il dottor Matteo Villa, ricercatore dell'Istituto di Milano, dove è responsabile del programma Migrazioni. Matteo, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, eccoci qui.
Allora, innanzitutto, curiosità personale, tu di solito appunto ti occupi di migrazioni, come mai hai avuto la curiosità di occuparti di dati che riguardano invece il mondo dell'epidemiologia?
Guarda, io in realtà mi occupo appunto di politiche pubbliche basate sulle evidenze, sui dati, e per anni mi sono occupato e mi continuo a occupare di migrazioni. Abbiamo appena fatto un libro proprio sul futuro delle migrazioni verso l'Europa, però poi c'è stata, diciamo, l'epidemia che ci ha sconvolto un po' tutti, quindi proprio per il fatto che mi sono occupato sempre di, diciamo, di cose, questioni di dati, statistiche, eccetera, ho iniziato a leggere parecchio e niente, non ho fatto altro che quello che fa di solito un cittadino informato e preoccupato, cioè ho iniziato a mettere insieme studi già esistenti che si stavano accumulando nel tempo per cercare di capire cosa stesse succedendo. E la cosa che mi preoccupava di più era: ma perché vediamo questo tasso di letalità, appunto quante persone contagiate sembrano morire col virus, che in Italia era partito dal 2% e poi era schizzato verso l'alto fino al 10%, che cosa ci stava dicendo questo, no? E quindi ho iniziato a farmi un po' di domande finché non ho trovato degli studi importanti che spiegavano perché quello che noi vediamo, cioè questo, diciamo, 10%, una persona su 10 che sembra morire col virus, è in realtà un tasso di letalità apparente.
Ecco, tra l'altro, Matteo, ti chiedo di spiegarci che cosa definisce il tasso di letalità, giusto per capire anche i termini che stiamo utilizzando.
Differenziamolo dal tasso di mortalità, intanto. Allora, letalità vuol dire, se io sono contagiato, quante probabilità ho di morire. Invece mortalità è semplicemente quante persone muoiono nella popolazione in generale a causa di qualche malattia. Ovviamente potete immaginare, dipende anche da quanto è diffuso il virus, cioè la mortalità nella popolazione in generale può essere molto bassa anche per una cosa molto letale, se ce l'hanno poche persone. Pensate per esempio al virus Ebola, no? Che uccide veramente col 10% di probabilità, e anche di più, a volte anche il 30-40% di probabilità, però l'Ebola è endemica, cioè resta soltanto in una specifica zona del paese, quindi non è che il 50% di un paese muoia, ma soltanto chi lo contrae. Quindi questa è la differenza più importante tra la letalità, appunto quanto uccide qualcosa che una persona viene contagiata, mentre mortalità sulla popolazione generale. In più c'è un'altra differenza, che è quella più importante, tra letalità apparente, cioè quante persone ci sembra che muoiano tra quelli che ci sembra che siano contagiati, e la letalità effettiva, che è quante persone muoiono tra i veri contagiati. Ma la domanda a quel punto è: chi sono i veri contagiati? Perché potete immaginare, ci sono tante persone con sintomi che quindi poi fanno il tampone, quel test che serve per identificare se tu hai veramente contratto un virus, ma ci sono magari un iceberg, no? una serie di persone che sono sotto acqua, sotto il pelo dell'acqua, che non vediamo e non sappiamo bene quantificarle. Sono i cosiddetti asintomatici, che non presentano sintomi, magari non si accorgono neanche di aver contratto la malattia e vanno in giro, però sono contagiosi. Ed è importante cercare di imparare a stimarla. Io ho cercato di farlo perché ci sono degli studi che ci spiegavano come fare, quindi sono arrivato un po' a questo.
Chiaramente poi nello studio che tu hai presentato con l'ISPI, i dati che emergono sono, insomma, abbastanza diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Infatti il tasso di letalità diffuso ad oggi in Italia, diciamo, è di quasi il 10%, secondo il vostro studio invece sarebbe all'1,14%. Ma quindi che cosa rende così grande la differenza tra questo dato realistico e quello che appunto possiamo definire in qualche modo fuori scala, perché è molto diverso, insomma, non, diciamo, non c'è niente che li accomuni.
Ma guarda, in realtà questo 1%, diciamo una soglia tra 0,7% per chi ha una popolazione molto giovane, per esempio la Cina, e un 1,2% per chi ha una popolazione molto vecchia, per esempio l'Italia, che appunto noi stimiamo in 1,14, diciamo 1,1%, è più o meno quello che ci dovremmo aspettare dappertutto nel mondo. E se invece andate a vedere in tutti i paesi, vediamo Cina 4%, Francia 4%, non siamo gli unici ad avere delle letalità apparenti fuori scala. Perché? Perché praticamente durante le fasi, diciamo, acute dell'epidemia, quando inizia a propagarsi in maniera esponenziale il virus, e noi facciamo molta fatica anche a capire che cosa significhi esponenziale, ma è una cosa che parte molto piano e poi diventa rapidamente veloce. Ecco, in quella fase esponenziale è difficilissimo conteggiare chi è veramente contagiato. E quindi cosa succede? Anche se fai tanti test, ne fai tantissimi, però nel caso della Germania, a un certo punto perdi la capacità di seguire il virus. È successo appunto anche in Corea del Sud, in Germania, in quei paesi che hanno fatto centinaia di migliaia di test, e ovviamente è successo anche in Italia. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare il ragionamento al contrario, bisogna prendere quelle popolazioni di persone che sappiamo che erano esattamente quelle, e gli hanno fatto il test sempre. Vi faccio un esempio: noi abbiamo la fortuna, sfortuna per le persone che erano lì, ma fortuna nostra, che nel caso di questa epidemia ci sono state alcune navi da crociera bloccate in mare con dentro delle persone contagiate. Quando sono scese e hanno fatto il test a tutte, il tampone a tutte, quindi hanno capito chi era contagiato esattamente e quante persone di loro poi purtroppo sono morte. In quel caso, per esempio, c'era il caso della Diamond Princess, forse ve la ricorderete, era questa nave che è rimasta settimane fuori dalle coste del Giappone prima di poter sbarcare. Le persone che sono sbarcate sono morte con, diciamo, circa l'1% delle volte. Incrociando quei dati insieme ad altri dati, cioè le persone che sono scappate da Wuhan, il centro dell'epidemia in Cina, si è visto che anche quelle persone morivano l'1% delle volte. Allora, attraverso quello si è capito qual era il tasso di letalità plausibile, e adesso cosa succede? Se confronti questa letalità plausibile, 1%, con il 10% dell'Italia, potete già capire le proporzioni, vuol dire che noi stiamo vedendo soltanto un decimo dell'epidemia, cioè dobbiamo far tornare quel 10% 1%. Quindi abbiamo perso di vista 9 persone su 10 che sono in giro in Italia con il virus contagiose, ma purtroppo non le abbiamo monitorate, quindi sono in giro. Al momento sono in isolamento, però devono aspettare che passi il momento in cui sono contagiose per poi poter riprendere la vita normale.
Ecco, infatti una delle cose che dici nello studio che hai pubblicato è che nel corso di un'epidemia, appunto, l'unico modo che abbiamo per capire chi sia contagiato è sottoporre una persona a un test. Ed è naturale che non si testi l'intera popolazione di persone contagiate. Ecco, perché non è possibile?
È praticamente impossibile perché per ogni tampone, che costa pochissimo, però il problema è che devi avere, diciamo, tanti laboratori per fare questi test. Immaginatevi, in Italia possiamo fare circa 20-30 mila test al giorno. Noi siamo 60 milioni. Per fare un test a tutti gli italiani ci metteremmo 5 anni. Quindi è impossibile fare tamponi a tutti, anche solo un giro non ha senso. E quindi dobbiamo limitarci a farli con certi criteri. In questo caso, nel momento dell'emergenza, si è scelto in Italia di iniziare a fare i tamponi soltanto alle persone sintomatiche, cioè quelle che presentano alcuni sintomi della malattia che potrebbero essere positive, in modo da isolare almeno loro e nel caso ricoverarle. E ultima cosa, siccome l'emergenza in alcune zone dell'Italia, soprattutto inizialmente soprattutto in Lombardia e a Piacenza, subito sotto Emilia-Romagna, era diventata fuori controllo, difficilissima da controllare, si è addirittura scelto di fare ancora meno tamponi, cioè soltanto alle persone sempre più gravi. Allora, se tu fai dei test solo alle persone gravi, è chiaro che queste persone hanno più probabilità, purtroppo, per loro di morire. E quindi ci sembrerà che muoiano di più le persone, anziché, diciamo, a una percentuale normale, del virus, che purtroppo per noi, però permettimi di ricordare questo, l'1% di letalità realistica è 10 volte tanto quanto l'influenza stagionale, cioè non è una passeggiata, già l'influenza non lo è, 10 volte tanto l'influenza è tantissimo, semplicemente non è il 10%, ma non voglio assolutamente sminuire la portata tragica, purtroppo, di questo virus, che è troppo poco letale per fermarsi da solo, perché le persone continuano ad andare in giro asintomatiche molto spesso, e anche troppo letale per non essere pericoloso.
Ecco Matteo, questo è appunto un ragionamento molto importante, appunto il tasso di letalità, quindi come dite voi, è dell'1,14% contro quello ufficiale, diciamo così, il dato diffuso del 10%, quindi insomma in qualche modo è un dato positivo, ovvero la letalità è più bassa di quanto si dice. D'altra parte però gli attuali contagiati in realtà, sottolinea sempre nello studio, sono molti di più di quelli effettivamente rilevati. Controllavo proprio poco fa il sito del Ministero della Salute e appunto dice Covid-19, i casi in Italia alle ore 18 del 30 marzo sono 75.528 le persone che risultano positive al virus. I dati appunto che citavi tu nello studio delle scorse settimane parlava di circa 55.000 casi attivi, vediamo come già ci sia una differenza, però in realtà tu dici le persone attualmente positive in Italia sono circa 530.000, assumiamo che sono un po' di più visto che sono passate delle settimane da quanto hai riportato questi casi. Ecco, come può esserci una differenza ancora così enorme tra questi due dati?
Eh sì, è normale, infatti appunto tu dici 70.000, se pensi che la letalità apparente è più o meno l'11% contro 1,1, il rapporto praticamente è di 10 a 1, quindi ci basta moltiplicare per 10 i casi riportati dal Ministero per arrivare ad una stima plausibile. Circa 700.000 persone in Italia sono contagiate in questo momento attive, vuol dire più dell'1% della popolazione italiana. Come mai? Perché è normale che il Ministero non possa che dare i dati ufficiali? E poi sta alla fine a noi, con la statistica, cercare di capire quali sono i dati corretti, effettivi. Tra l'altro, non sarò sicuramente l'unico a fare questo calcolo, sicuramente all'interno del Ministero, in privato ci sono tanti epidemiologi che sono arrivati al mio stesso numero, oppure magari più in alto, magari più in basso, perché diciamo, sono calcoli del tutto normali che si fanno in tutte le epidemie nel mondo e che noi in Italia, in Australia, non siamo abituati a farli perché non abbiamo tanti casi, però chi appunto ha lavorato contro la SARS, ha lavorato contro Ebola e continua a lavorarci ancora contro la malaria, eccetera, fa sempre queste stime di plausibilità diverse dai casi totali. È normale quindi che il Ministero della Salute non corregga il suo dato. Ci sono state delle polemiche in Italia che dicevano: siccome questo dato è sicuramente sbagliato, non datelo più. Secondo me è sbagliato perché bisogna dare il dato ufficiale e poi permettere alle persone come me o come tante altre persone di fare i calcoli sulla. Diciamo al numero delle persone che probabilmente non stiamo intercettando. Questo, tra l'altro, è un'utilissima informazione di salute pubblica per tutti, perché ci fa capire quanto purtroppo ancora pericoloso sia andare in giro, cioè riprendere la nostra vita normale. Ci sembra, se no, che 70.000 persone siano un numero, appunto, un decimo di quelle che ci aspettiamo, quindi una piccolissima parte della popolazione, allora non potremo mai essere contagiati. Questo invece non è vero, al momento, appunto, più dell'1% della popolazione è probabilmente contagiosa in Italia, contagiata molte di più, tra l'altro, perché ormai alcuni sono guariti, la stima è tipo 1 milione di persone che sono state contagiate, e forse avrete sentito anche la grande polemica nel Regno Unito con Boris Johnson che diceva: aspiriamo all'immunità di gregge, no? Questa fantastica cosa in cui se siamo tantissimi contagiati a un certo punto guariamo e quindi poi siamo immuni e proteggiamo anche chi non è stato contagiato. Ecco, per arrivarci dovresti contagiare il 60% della popolazione di un paese. Quindi in Italia sarebbero 36 milioni di casi. Su 36 milioni di casi, purtroppo, l'1% di letalità vuol dire 600.000 morti. Quindi è chiaro che
Si spera
dall'1%
di non
siamo
arrivare
adesso.
lì, insomma.
Si spera di non arrivare lì. Detto questo, però, sono tanti. Quindi al momento dobbiamo aspettare che passi questa ondata epidemica. Nel momento in cui, purtroppo, come sapete, forse. Le terapie intensive sono le cose che vanno più in sofferenza perché molte persone hanno problemi respiratori gravissimi. Al momento, per esempio, in Lombardia non è rimasto praticamente neanche un posto. E questo significa che bisogna aspettare, perché il decorso della malattia è spesso per chi, a chi va bene 3 settimane, significa che non si liberano i posti, significa che per tutte le altre malattie che hanno bisogno di respiratori, di terapie intensive, un esempio è l'infarto, gli ictus. Non ci sono posti, quindi tutto questo genera un fortissimo aggravio sul sistema sanitario. Abbiamo al momento tante morti per Covid, ma anche purtroppo tante morti indirette per persone che non riescono ad arrivare al pronto soccorso in tempo o non trovano un posto in ospedale. Questo chiaramente richiederà del tempo.
Matteo, un'ultima battuta. Chiaramente, appunto, in momenti di emergenza questi dati risultano chiave e fondamentali, sono chiaramente quelli sui quali ci si basa per prendere delle decisioni su come gestire anche tutta questa situazione che riguarda il Covid-19. Ecco, se quindi appunto tasso di letalità, ma anche numero di contagiati, così come è calcolato, risulta in maniera così diversa da quello che sono i dati invece diffusi, vuol dire che stiamo prendendo le policy sbagliate?
Non lo so, nel senso che appunto io non contribuisco a formare delle policy al Ministero della Salute e quindi non ti posso dare un commento su quello che succede all'interno. E devo dire, forse un commento critico che posso fare è che sappiamo veramente poco di come vorremmo gestire il dopo picco. Quindi quando siamo arrivati al picco, probabilmente tra diciamo una settimana inizierà, occhio, inizieranno a decrescere gli aumenti, perché questo ci sembra una cosa strana, ma è importante raccontarlo. Non è che arriviamo al picco e quindi decrescono i casi in numero assoluto. Purtroppo iniziano a decrescere gli aumenti di casi
Quindi vuol
finché non
dire che smette di crescere
esatto, che
sostanzialmente.
gli aumenti smettono di aumentare. Questo è il punto. Prima eravamo in una fase esponenziale in cui da un giorno all'altro, prima magari c'erano 200 casi in più, il giorno dopo 400 casi in più. Ecco, arriveremo in un momento in cui i casi in più saranno sempre quei 3.000, poi a un certo punto i casi in più saranno 500 e diciamo saremo nel dopo picco. La gestione di questo periodo è fondamentale perché dobbiamo primo evitare che se ne crei un altro, secondo capire chi può tornare al lavoro, chi no, e poi sapere come fare per la gestione dei possibili nuovi contagi per limitarli, che vuol dire cosa facciamo? Facciamo come Singapore che usa un'app per diciamo, ricordare alle persone di scrivere con chi sono stati in contatto in modo che se poi ti trovano positivo, guardano sulla tua app e trovano tutti i tuoi amici e cercano di fare il test anche a loro. Potenziamo quanti tamponi possiamo fare ogni giorno per essere sicuri di poterne fare tanti in più, cerchiamo di fare un campionamento su tutto il territorio, che so, 1.000 tamponi ogni giorno per capire se c'è una zona che è un potenziale focolaio e non l'avevamo trovata. Ecco, tutte queste cose vanno dette, al momento non stanno, diciamo, sono parte del dibattito pubblico in Italia, ma non c'è una strategia precisa del governo. Questa è forse la cosa che vorremmo vedere nei prossimi giorni, perché va esplicitata, va spiegata, va discussa e probabilmente ci vogliono anche dei feedback da parte della popolazione che devono, cioè, insomma, se gli dici dovete scaricarvi un'app per essere tracciati, qualcosa dovremmo spiegargli e dovremmo fargli accettarlo, diciamo, per qualche giorno prima di costringerli a farlo.
E noi appunto ci auguriamo che questo momento in cui il virus smette di crescere arrivi chiaramente presto, vedere finalmente i numeri ridursi in maniera insomma positiva. Ringraziamo il dottor Matteo Villa, ricercatore all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, e ti diamo appuntamento alla prossima, Matteo.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.